Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Eccoci qua ad una nuova puntata di Radio Zainet, benvenuti da Simona Neri e dai ragazzi che sono con me in studio oggi. Quindi Giulia del liceo Virgilio di Roma.
Buongiorno a tutti quanti.
E Lorenzo del liceo Visconti di Roma.
Ciao.
Di cosa parliamo oggi? Di una figura che certo ha segnato un secolo e che dovrebbe rimanere nei libri e nella storia universale, che però tutto sommato sembra quasi finita un po' nel dimenticatoio. Il 30 gennaio del 1948 moriva Gandhi, sono passati quindi 60 anni, ma di questa notizia non è stata data molta rilevanza. Che ne pensate, ragazzi? È così?
Sì, è effettivamente così. Probabilmente la figura di Gandhi, che comunque è una figura gigantesca, imponente nella storia politica e culturale comunque degli ultimi anni, forse rimane un po' dimenticata, rimane un po' in ombra rispetto ad altri modelli rivoluzionari che probabilmente attecchiscono più facilmente anche tra i giovani. Penso, non lo so, a Che Guevara o a modelli rivoluzionari che comunque sono forse di più immediata comprensione, perché appunto la lotta di Gandhi, la lotta non violenta, probabilmente per essere compresa deve essere capita, ha bisogno appunto che ci si dedichi di più, mentre altri modelli possono, come dire, essere più immediati, forti al primo impatto, insomma.
Io andrei subito ad ascoltare un brano e poi torniamo qui con Radio Zainet. John Lennon, Give Peace a Chance.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Two, one, two, three, four.
Thank you.
pace, cantava John Lennon, e c'è qualcuno che lo ha fatto in un modo del tutto particolare. Parliamo di Gandhi, di cui oggi ci occupiamo noi di Radio Zainet, ma andiamo un po' ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione per darci qualche altra notizia.
Il 30 gennaio scorso è scoccato il 60° anniversario dell'assassinio del Mahatma Gandhi, ucciso a Nuova Delhi da un fanatico induista. Mohandas Gandhi, l'anima grande, colui che ha insegnato al mondo che ad un'oppressione si può rispondere con la non violenza, con la satyagraha, come diceva lui, muove i suoi primi passi politici nel Sudafrica dell'apartheid, dove cerca come avvocato di difendere i diritti della popolazione di colore. Lì ebbe diversi incidenti per aver rifiutato di rinunciare alla propria dignità, come le leggi coloniali prescrivevano. Poi il ritorno in India, la marcia del sale, l'indipendenza, la soluzione dei problemi etnico-religiosi risolti con la divisione dal Pakistan. Fu proprio questo a causarne la morte, ma il suo messaggio di pace fu raccolto da altri uomini come Martin Luther King e Nelson Mandela.
Eccoci qua. Allora Giulia, tu cosa sai di questa figura?
Ma di questa figura, insomma, mi sono un po' andata a leggere la biografia, quello che ha fatto. E no, mi ha molto colpito il modo in cui, non tanto i suoi ideali, ma più che altro il modo in cui perseguiva i suoi ideali, cioè la sua determinazione. Insomma, nel senso, non è da tutti essere così costanti, essere così determinati nel voler divulgare a tutto il mondo un'idea di giustizia, poi, secondo me. E poi, vabbè, a parte questo, comunque, appunto, basta il modo in cui l'ha fatto, il modo in cui è riuscito a cambiare la storia, in cui, essendo un solo uomo, è riuscito comunque a fare tanto. E cioè, è una cosa che uno non ci pensa, magari dice al giorno d'oggi, magari io ho un ideale e vorrei perseguirlo, solo che, cioè, d'altra parte sono uno solo che la pensa in un modo, e uno comunque si sente oppresso, si sente che magari non riuscirebbe in ogni modo a riuscire. Invece lui non si è arreso, insomma, non ha pensato, insomma, se così posso azzardare, in modo razionale.
Noi in linea abbiamo un docente di pedagogia dei diritti umani presso l'Università di Bergamo. Diamo il benvenuto a Fulvio Manara.
Buongiorno.
Iniziamo pure con le domande?
Certo.
Ok, allora, Lorenzo. Salve professore, volevo cominciare io col porle una domanda. Quello che colpisce sicuramente nella figura di Gandhi è il fatto che nei suoi pensieri la non violenza assume quasi un valore autonomo, cioè la non violenza non è intesa come semplice negazione della violenza, ma proprio nel termine sanscrito dal quale deriva, quindi ahimsa, assume un valore quasi assoluto. Quindi le volevo chiedere, per noi non violenza appunto è letteralmente negazione della violenza, ma come può essere inteso in maniera autonoma questo valore?
È semplice, basta pensare che la violenza stessa, quando accade, è negazione della vita. Negando la vita io distruggo, e queste forme di comportamento sono quelle alla quale il principio della ahimsa esattamente risponde. Ahimsa letteralmente vorrebbe dire non desiderio di nuocere, e quindi vorrebbe dire letteralmente innocenza, che è un altro dei termini con cui può essere tradotto in italiano. Non direi autonomo, perché non c'è nulla di autonomo nell'esperienza umana, ma interindipendente sì, perché nel momento in cui ci accorgiamo della presenza della violenza possiamo fare appello alla non violenza, certo in due modalità. Una è semplicemente quella reattiva, dell'astenersi dal reagire, e l'altra è quella attiva, invece, a cui faceva appello Gandhi, che è quella della trasformazione creativa dei conflitti. E questa è ridare spazio alla vita, ridare forza alla vita, fare leva sulle forze che permettono appunto alla vita di resistere in contesti estremi.
Giulia?
Buongiorno professore, io le volevo chiedere se secondo lei il concetto di egoismo tanto ripudiato da Gandhi, perché ovviamente completamente opposto al concetto di non violenza, cioè come detto prima di amore universale, possa al giorno d'oggi essere aumentato da allora a causa di fattori sociali, oppure pensa che sia più qualcosa di atemporale?
Sì, penso che la domanda sia un'ottima domanda e colga uno dei segni dei tempi. La civilizzazione, secondo Gandhi, si è condotta con sistemi che in qualche modo restringono le possibilità alla vita di fiorire, in forme appunto che sono in realtà profondamente distruttive e violente, in qualche modo tunde o ammorbidisce e impedisce alla sensibilità dell'uomo di scoprire un po' il volto dell'altro, di essere aperto, di superare il blocco appunto di quello che noi chiamiamo egoismo, anche se propriamente non è un termine che Gandhi utilizzava molto, quello di egoismo. Non so se...
Sì, sicuramente questo qui è un concetto importante, come anche un altro concetto che colpisce, leggendo le testimonianze che Gandhi ci ha lasciato, è appunto la totale assenza di giustificazione del mezzo da parte del fine, cioè per raggiungere qualcosa di giusto bisogna agire in maniera giusta. E un'altra diciamo riflessione importante è la distinzione tra peccato e peccatore, cioè di fronte all'azione malvagia si opera una condanna, ma di fronte a chi agisce malvagiamente si risponde comunque con una fratellanza. Le volevo chiedere se questo atteggiamento non rischi di rimanere troppo distaccato, mentre forse la lotta ha bisogno di sfruttare anche la passione che è in ognuno di noi. Mentre...
Assolutamente. Certo, assolutamente sì. Gandhi sosteneva di non reprimere mai la nostra ira, che è come un'energia della natura, ma che va attentamente canalizzata, va attentamente orientata, e faceva un confronto tra questa energia dell'ira o della rabbia con l'energia elettrica. Dice: nessuno di noi si sognerebbe di infilare due dita nella presa della corrente, perché abbiamo imparato a canalizzare e orientare l'utilizzo di questa fonte di energia che è l'elettricità. La stessa cosa dovremmo fare sul piano appunto umano, morale, abituandoci a canalizzare e orientare la nostra ira, quindi la nostra passione, anche la nostra indignazione, potremmo dire, no? E teniamo sempre presente che Ahimsa non è l'unica parola con cui Gandhi si riferisce alla non violenza, ma ne utilizza anche un'altra, che è Satyagraha, che ha inventato lui nel 1908, proprio durante la campagna in Sudafrica, e che vuol dire, un termine un po' intraducibile, ma vuol dire ferma adesione alla verità, o potremmo tradurla come lotta non violenta, o lotta basata sull'azione non violenta. In questo caso appunto l'azione fa appello a una forza che non è la forza distruttiva e violenta, ma è una forza in qualche modo, e quindi genera conflitto.
Sì, ma parlando poi in maniera pratica di quali possono essere i mezzi attraverso i quali attuare la non violenza, come ci si deve comportare? Oggi si sente frequentemente parlare di boicottaggio o di esperienze di disobbedienza civile, ma o per esempio è proprio ultimamente uscita insieme alla ribalta la questione della moratoria per la pena di morte. Quindi sono tutte iniziative che si riferiscono all'ambito della non violenza, ma possono essere efficaci? Può essere questa una strada da proseguire, oppure oggi anche nell'ambito della non violenza dobbiamo trovare un nuovo modo di espressione?
E nuovi modi, certo, sempre. Diciamo che la ricerca dal tempo di Gandhi è proseguita moltissimo. Pensiamo ai lavori di capitale importanza dello studioso americano Gene Sharp, che ha scritto un'opera monumentale che si intitola Politica dell'azione non violenta, e ha studiato i principi, le dinamiche e le strategie dell'azione non violenta, che si fonda su tre diverse modalità di comportamento: non solo la non cooperazione e non solo appunto le forme di boicottaggio, di disobbedienza civile, ma anche quello che lui chiama qualche volta sabotaggio. Deve essere sempre attentamente studiato ogni volta da capo, che non si è mai sicuri di essere capaci di ridurre la nostra capacità distruttiva nei momenti di conflitto estremo in cui facciamo ricorso a queste modalità di comportamento. Questo studioso ha indicato circa 200 forme di comportamento che possono essere in qualche modo raggruppate attorno a questi tre nuclei fondamentali di azione. E come da Gandhi diceva, certo, se tutta la storia passata è centrata sullo studio dell'uomo, delle modalità distruttive, come appunto l'invenzione degli eserciti e della guerra, adesso dobbiamo in qualche modo metterci a studiare forme alternative, che sono appunto quelle indicate dal Satyagraha, dalla lotta non violenta.
Un'ultima velocissima domanda, Giulia, che siamo in ritardo.
Ecco, io no, più che altro le volevo chiedere un'opinione personale, cioè qual è secondo lei il personaggio che nella storia si è più avvicinato nei suoi atti a quelli di Gandhi e perché?
Ma è difficile perché sono tante le testimonianze di azione non violenta. Il primo personaggio che ricorderei è sicuramente Martin Luther King, che riconosceva in Gandhi un suo maestro e che, di cui ricorre anche quest'anno ancora l'anniversario della morte. Ma sono tantissimi, perché non dobbiamo pensare che solo grandi testimoni della non violenza sono quelli che in qualche modo ci indicano la via. La non violenza è una possibilità a disposizione della specie umana, di ciascuna persona, e naturalmente non è predeterminata e inevitabile, dipende dalla disposizione culturale, dall'educazione e anche dall'addestramento che ciascuno di noi conduce, sia nelle relazioni interpersonali, sul piano della comunicazione, della gestione delle proprie emozioni e della capacità di trasformare conflitti, ma sul piano anche dei macro conflitti e dei conflitti planetari.
Allora salutiamo e ringraziamo naturalmente il professor Fulvio Manara, docente di Pedagogia dei Diritti Umani all'Università di Bergamo. Grazie per essere stato con noi a Radio Zainet.
Grazie a voi.
Ci fermiamo per una breve pausa e poi Daniel Lanois con Indian Red.
Zainet, la scuola che fa radio.
Allora torniamo a parlare di Gandhi e vorrei chiedere un secondo a Lorenzo, che è stato tra l'altro recentemente in India.
Esatto.
Se anche in India si percepisce un po' questa dimenticanza di Gandhi oppure un po'
Beh,
più
no,
sentito.
In India Gandhi è molto ricordato per forza di cose, dato che da Gandhi ad oggi la storia politica dell'India moderna praticamente è proseguita logicamente, nel senso che prima di Gandhi l'India era totalmente diversa, dopo Gandhi la politica indiana, diciamo, ha cominciato a prendere le forme e la struttura di quella che è la politica indiana attuale. Ricordiamo che comunque a comandare l'India, tra virgolette, è Sonia Gandhi oggi, che appunto è tra l'altro interessantissimo il fatto che lei sia un'italiana, una donna, per cui insomma una donna straniera che comanda un paese così grande è qualcosa di sconvolgente. Comunque, come ripetevo prima, l'eredità di ciò che ha lasciato Gandhi è sentita in India in maniera molto forte.
Io vorrei solo, prima di passare al flashback, ricordare qualcuno degli aforismi di Mahatma Gandhi. Forse uno dei più celebri è: dobbiamo diventare il cambiamento che vogliamo vedere. Che è una frase molto bella, Giulia.
No, sì, cioè, sicuramente è profonda, ma più che altro volevo dire una cosa su questa dimenticanza in Italia, insomma, soprattutto in Italia, ma comunque ci sta anche nel resto del mondo, che cioè Gandhi ha portato in India comunque una nuova concezione politica, un nuovo modo di vedere la politica, ha portato molti cambiamenti, però non bisogna scordare che nel resto del mondo ha portato anche una nuova concezione di pensiero, appunto, a parte, vabbè, questa sua incredibile determinazione, ma poi questo concetto di un amore universale indistinto, questo, cioè, insomma, la sua predicazione era un quarciavo di religioni, mentre oggi più che altro sembra quasi trovarsi in una specie di torre di Babele, insomma, per questo secondo me bisognerebbe ricordarlo, perché penso che sia più attuale di quanto non si pensi in realtà.
È sempre molto attuale, questo sicuramente. Vorrei ricordare ancora, tra le frasi celebri di Gandhi, ci sono cose per cui sono disposto a morire, ma non ce n'è nessuna per cui sarei disposto ad uccidere. Un'onesta divergenza è spesso segno della salute e del progresso. Il perdono è la qualità del coraggioso, non del codardo. Qualsiasi cosa tu faccia sarà insignificante, ma è molto importante che tu la faccia. Lorenzo.
Sicuramente qua c'è anche una forma provocatoria forse in questo aforisma. Appunto, però ciò che dobbiamo ricordarci è che ogni battaglia può essere svolta in maniera non violenta. Non dobbiamo pensare che la violenza sia giustificabile in quanto caratteristica naturale dell'essere umano, ma la violenza è sempre condannabile perché la natura dell'essere umano comprende anche la possibilità di poter combattere con la ragione, con la cultura e con mezzi non violenti. Per cui non dobbiamo credere che la non violenza sia un lusso che ci si può permettere ogni tanto. La non violenza va bene sempre, per ogni battaglia, in ogni epoca.
E infine chiuderei con questa da portare a casa ai vostri genitori. Un genitore saggio lascia che i figli commettano errori. È bene che una volta ogni tanto si brucino le dita.
Ecco, questa ci piace. È un po' stoicista, ci piace.
Sapevo che avresti apprezzato, Giulia. A questo punto andiamo, come di consueto, ad ascoltare il flashback di Radio Zainet. Questa volta torniamo indietro fino al 1979 e andiamo ad ascoltarci un bel pezzo di Tom Jones.
Dedicato alla musica. Oggi il principe del Galles abbandona momentaneamente il microfono per passare davanti alla telecamera nelle vesti di presentatore. Non saziano i dischi venduti ed è successo riscosso in tutto il mondo grazie alla sua musica. Tom Jones vuole sperimentare come ci si possa sentire vestendo i panni di presentatore della TV. E a dargli questa possibilità è stata l'ABC inglese, che ha investito parecchi milioni in questo progetto. Il suo successo iniziò, vi ricordiamo, esattamente 4 anni fa, quando cantò It's Not Unusual, un brano scritto dall'aspirante manager ed ex cantante dei Viscounts Gordon Mills. Probabilmente anche in Galles la leggenda di Elvis ha conquistato ordini seguaci, visto che il nostro Tom ci ricorda molto il re del rock and roll. E allora ascoltiamocelo con il suo primo grande successo. Lui è Tom Jones e questa è It's Not Unusual.
It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual.
news you want to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual, you want to be mad with anyone. It's not unusual, you want to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you.
Ben ritornati in studio con Flashback. Avete appena ascoltato il primo grande successo di quello che viene definito il leone del Galles, Tom Jones. Con It's Nothing Usual, Jones si fece conoscere in tutto il mondo. Thomas Jones Woodward è figlio di un minatore della Rhondda Valley ed una casalinga, e questa sua origine proletaria è la bandiera che lo ha accompagnato nei suoi 40 anni di carriera. Abbandonata la casa dei suoi, Tom si trasferisce a Londra con il suo aspirante manager alla ricerca disperata di un contratto discografico. Lo troverà grazie alla Decca Record, che gli permise di realizzare il singolo Chills and Fever, che si rivelò un mezzo flop. Il successo lo travolse a partire dal 1965, dopo la pubblicazione di It's Nothing Usual, contenuta nell'album di debutto Along Came Jones. Seguirono poi brani storici quali What's New Pussycat, I'll Never Find Love Again, Help Yourself e Thunderball, colonna sonora del film di James Bond del 1966. Per oggi è tutto. La storia della musica vi aspetta domani. Vi auguriamo una buona giornata.
Tom Jones per chiudere questa puntata di Radio Zainet. Prima di salutare i nostri ascoltatori, ricordiamo che sono stati con noi oggi Giulia del liceo Virgilio di Roma.
A presto.
E Lorenzo del liceo Visconti di Roma.
Ciao a tutti.
Simona Neri vi saluta, vi dà appuntamento con Radio Zainet. A domani.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it.